Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver. Parte seconda. Un viaggio a Brobdingnag. Capitolo 3. L'autore viene chiamato a corte, dove la regina lo compra per farlo vedere al re. Discussione degli scienziati di corte sopra la sua natura. Gli viene preparato un alloggio e diventa il favorito della regina. Come difende l'onore del proprio paese. Sue baruffe col nano della regina. La mia salute soffriva molto per la fatica che durava ogni giorno, perché il mio padrone diventava tanto più avido quanto maggiore era il guadagno che gli procuravo. Ero diventato uno scheletro e non avevo più appetito. Il padrone se ne accorse e, pensando che sarei morto presto, decise di sfruttare nel miglior modo possibile quel po' di vita che mi restava. Mentre cercava il modo più opportuno, venne uno Slardral, ossia uno scudiere del re, a ordinargli di portarmi subito a corte per divertire la regina e le sue dame, alcune delle quali, avendomi già visto, avevano riferito mirabilia della mia piccolezza, del mio spirito e del mio garbato contegno. Sua maestà e le dame si divertirono immensamente a vedermi. Io mi inginocchiai e domandai che mi fosse concesso l'onore di baciare il real piedino, ma la graziosa sovrana mi porse invece il suo mignolo. Me lo strinsi fra le braccia e posai con rispetto le labbra sulla sua punta. Dopo avermi fatto qualche domanda sulla mia patria e sulle mie avventure, domande a cui risposi più chiaramente e brevemente che potei, la regina mi domandò se mi sarebbe piaciuto di vivere alla corte. Io risposi umilmente e, chinandomi fino a toccare con la fronte la tavola su cui ero seduto, che ero lo schiavo del mio padrone, ma che volentieri avrei consacrato la mia vita al servizio di Sua Maestà se fosse dipeso solo da me. Allora fu domandato al mio padrone se mi voleva vendere, e costui, pensando che non avessi più d'un mese di vita, si affrettò ad accettare, chiedendo per compenso 1000 monete d'oro che gli furono date una sull'altra. Ciascuna di queste monete è grossa come 800 sterline, ma tenendo conto della proporzione fra le loro cose e le nostre, e del prezzo dell'oro vigente in quel paese, questa somma equivale appena a 1000 guinee delle nostre. Avendo io pregato la regina, della quale ero diventato l'umilissimo schiavo, di ammettere a suo servizio anche Glumdalclitch, che aveva avuto sempre per me tanta bontà e tanta cura, Sua Maestà acconsentì che la bambina restasse presso di me in qualità di insegnante e governante, e al colono non parve vero che la figlia fosse sistemata a corte. La povera bambina non stava in sé dalla contentezza. Suo padre mi lasciò, dicendomi che mi aveva messo in buone mani. Io non gli risposi parola, e mi contentai di salutarlo con fredda cortesia. La regina, essendosi accorta della mia sostenutezza verso il colono, me ne domandò la causa. Io le risposi francamente che ritenevo di non dovere al mio ex padrone alcuna gratitudine, se non perché aveva risparmiato la vita a un essere innocente trovato a caso in un campo, ma che questo beneficio era stato largamente compensato coi guadagni che aveva fatto mostrandomi al pubblico e del denaro ricevuto per la mia vendita. Aggiunsi che se la mia salute non si fosse così deperita per la schiavitù e per la necessità di divertire il popolaccio ad ogni ora della giornata, e se la mia vita non avesse corso serio pericolo, il mio padrone m'avrebbe venduto assai più caro. Terminai esprimendo la speranza che oramai questi timori sarebbero vani, che l'influenza dell'augusta sovrana mi avrebbe presto fatto guarire e che la disgrazia non sarebbe mai venuta a colpirmi ora che ero sotto la protezione d'una principessa così generosa e potente. Ornamento della natura, ammirazione dei popoli, delizia dei sudditi, fenice del creato. Queste furono presso a poco le frasi che pronunciai con un certo stento e non senza qualche errore, servendomi dello stile proprio di quel popolo che Glumdalcic mi aveva insegnato prima di portarmi a corte. La regina passò sopra i difetti di lingua e ammirò invece la logica e il buon senso che si trovavano nel discorso di un simile animaletto. Tanto che, presomi nella mano, mi portò difilato dal re che era rientrato da poco nelle sue stanze. Il re era un uomo molto serio e dal contegno austero. Da prima non distinse bene la mia figura, sicché domandò alla regina da quando in qua le era venuto l'amore per gli Splacknook, perché gli ero sembrato una di quelle bestioline. La regina, che non mancava di spirito, mi posò allora in piedi sulla scrivania del re, ordinandomi di spiegare da me chi ero a sua maestà, ciò che io feci in poche parole. Intanto la mia piccola balia, non potendo stare alle mosse, entrò nella sala e raccontò al re dove ero stato trovato e come ero stato portato a casa di suo padre. Sebbene il sovrano non avesse un'istruzione superiore a quella dei suoi sudditi, aveva ricevuto un'educazione in filosofia e in particolare nelle scienze matematiche. Tuttavia, quando vide da vicino le mie fattezze e le mie mosse, pensò che fossi un giocattolo meccanico, poiché in quel paese la meccanica è straordinariamente perfezionata. Ma rimase stupefatto e mi guardò con ammirazione quando ebbe udita la mia voce e si fu accorto che nella mia debole parlata era nascosto un ragionamento. Il racconto fatto da me e dalla Glumdalcic sul mio arrivo nel regno non persuase affatto Sua Maestà, che dubitò mi fosse stato fatto imparare a memoria dal padre della bambina. Sicché mi fece altre domande, a cui risposi in modo appropriato, sebbene con un accento alquanto esotico e adoperando qualche espressione contadinesca che avevo imparato nella fattoria, ma che era pochissimo adatta all'ambiente raffinato della corte. Secondo gli usi del paese, tre scienziati per volta si alternavano di settimana in settimana al servizio della corte. Il re mandò a chiamare i tre che erano di turno e dopo avermi fatto esaminare da costoro con ogni cura volle sapere le loro opinioni, che naturalmente furono assai diverse. Si trovarono d'accordo soltanto nell'asserire che non potevo essere stato generato secondo leggi naturali, essendo sprovvisto della capacità di conservarmi in vita, sia fuggendo, sia arrampicandomi sugli alberi, sia scavando delle buche in terra per nascondermi come fanno i conigli. Dopo aver esaminato a lungo la mia dentatura, ne dedussero che io fossi un piccolo carnivoro. Ma tutti i quadrupedi, essendo più grandi di me, e il topo campagnolo, come parecchi altri, vincendomi di agilità, non capivano come potessi sostentarmi se non divorando chiocciole ed altri animaletti che mi furono ripetutamente offerti, ma che non volli accettare nonostante i dotti argomenti di quei signori. Uno di questi scienziati, avendo emessa l'ipotesi che io fossi una specie di feto, un piccolo aborto, fu subito contraddetto dagli altri due, i quali fecero notare che i miei arti erano ben fatti e sviluppati, e la presenza della barba, i cui peli si distinguevano bene col microscopio, provava che dovevo essere adulto. Non mi si poteva in alcun modo considerare come un nano, perché la mia piccolezza si sottraeva a ogni confronto. Infatti il nano prediletto della regina, il più piccolo di cui si avesse memoria in quel paese, era alto circa 30 piedi. Dopo una gran discussione, finirono col concludere che dovevo essere un Relplum Scalcat, cioè uno scherzo di natura. Spiegazione molto conforme alla nostra moderna filosofia europea, i cui campioni, sdegnando il vecchio ripiego delle cause ignote, col quale gli aristotelici nascondevano la loro ignoranza, hanno inventato questa nuova e mirabile chiave di tutti i misteri, con grande vantaggio dell'umana sapienza. Avendo udito questa conclusione, io mi permisi di obiettare qualcosa. Dirigendomi al re, gli esposi come nel paese da cui provenivo la mia specie era diffusa a milioni di individui d'ambo i sessi, e che gli animali, le case, gli alberi erano grandi in proporzione, sicché in quel luogo mi trovavo in perfetto agio di difendermi e di procacciarmi il cibo, come qualunque suddito di Brobdingnag poteva fare nel suo paese. Per cui gli argomenti di quei signori venivano a cadere. Quegli scienziati si misero a ridere con disprezzo e risposero che il colono mi aveva insegnato bene la lezione. Ma il re, che vedeva più in là di loro, dopo averli congedati, mandò a chiamare il mio ex padrone, che fortunatamente era ancora nella capitale. Dopo avergli fatto subire un interrogatorio a quattr'occhi e un altro in confronto con la bambina e mio, Sua Maestà cominciò a convincersi che avessi detto il vero. Pregò la regina di disporre affinché si avesse per me ogni cura e consentì che fossi affidato a Glumdalcic, della quale aveva osservato il grande affetto per me. Alla bambina fu assegnato un comodo appartamento al palazzo reale ed ebbe ai suoi servizi una governante, una cameriera e due lacchè. Ma lei sola conservò l'incarico di custodirmi. L'ebanista della regina ebbe l'incarico di costruire una scatola che potesse servirmi da camera, secondo il modello che Glumdalcic ed io gli avremmo fornito. In 3 settimane questo operaio, che era veramente bravo, fabbricò una cassetta di legno di 16 piedi quadri ed alta 12, con le sue finestre, una porta e 2 gabinetti, come hanno le nostre comuni camere. Il soffitto era mobile, e da lì Glumdalcic poteva mettere e levare il mio letto, che era stato costruito con gran cura dal tappezziere della regina. La mia piccola balia lo rifaceva da sé con le proprie manine ogni giorno. Poi la sera lo metteva al suo posto e richiudeva la scatola sopra di me. Le pareti interne erano tutte imbottite per prevenire le disgrazie che le scosse delle vetture o la sbadataggine dei domestici potevano provocare. Un abilissimo operaio, specialista in piccoli ninnoli curiosi, si incaricò di fabbricarmi, con una sostanza simile all'avorio, 2 seggiole, 2 tavole e un armadio per le mie cianfrusaglie. Volli anche una serratura per poter chiudere la porta e impedire così ai topi di venirmi a far visita. E infatti il fabbro di corte, dopo alcuni vani tentativi, fabbricò la più microscopica serratura che si fosse mai vista in quel luogo. E certo ve ne sono delle più grandi alle porte di certe case inglesi. Inoltre la regina fece cercare le stoffe più sottili per rivestirmi. Nonostante ciò feci una certa fatica per abituarmi al peso di quelle vesti. La moda del paese ha un po' del cinese e un po' del persiano, ma nel complesso il mio costume mi parve serio e decoroso. Alla regina piaceva tanto la mia compagnia che non poteva pranzare senza di me. Sulla tavola alla quale mangiava Sua Maestà mettevano la mia, con una seggiola su cui sedevo, e vicino alla tavola grande, ritta su uno sgabello per potermi servire, stava Glumdalcic. Avevo un servizio completo di vassoi e piatti d'argento, che stava tutto in una scatola come quelle che in Inghilterra contengono i servizi per le bambole, e Glumdalcic la portava in tasca. La regina usava pranzare con le sue figlie, una delle quali aveva 16 anni, l'altra 13. Sua Maestà prendeva dai suoi vassoi un boccone e lo metteva nel mio piatto, dove io lo tagliavo col mio coltello, con grande divertimento delle principessine. Quanto a me, i colossali bocconi che prendeva la regina, la quale pure aveva uno stomaco delicatissimo, mi producevano un involontario disgusto. 12 dei nostri contadini si sarebbero levati l'appetito con uno di quei bocconi. Essa masticava con l'osso e tutto un'ala di allodola grossa 9 volte l'ala d'un tacchino, accompagnandola con un boccone di pane grosso come 2 pani da 12 soldi. Vuotava in un sorso un bicchiere d'oro grande quanto una botte. Cucchiai, forchette e ogni altro oggetto da tavola erano in proporzione. I coltellini erano grossi il doppio delle nostre sciabole. Una volta fui portato dalla mia piccola balia a vedere una delle tavole della servitù e confesso che lo spettacolo di quei 10 o 12 coltelli e altrettante forchette in movimenti mi fece inorridire. Ogni mercoledì, giorno di festa in quel paese, come altra volta ho detto, tutta la famiglia reale pranzava insieme nell'appartamento del sovrano, il quale in questa circostanza, per segno d'amicizia, si faceva mettere la mia tavola e la mia seggiola alla sua sinistra, davanti a una saliera. Questo principe aveva piacere di discutere con me e di informarsi sui costumi, le leggi, le religioni, i governi e le lettere d'Europa. Io gli rispondevo meglio che potevo. Aveva tanta penetrazione e tale buon senso che su tutto quanto gli dicevo faceva qualche saggia riflessione. Ma confesso che dopo essermi dilungato un po' troppo nel parlare della mia cara patria, del suo gran commercio, delle nostre sette religiose e politiche, il re, trascinato certo dai pregiudizi della sua educazione, alzandomi con una mano mi diede con l'altra qualche scappellotto e scoppiando dal ridere mi domandò se ero un Whig o un Tory. Poi, voltandosi verso il suo primo ministro che gli stava dietro le spalle e aveva in mano un bastone bianco alto quasi come l'albero maestro del Royal Sovereign, esclamò:
«Oimè, quanto poco vale l'umana grandezza, perché anche dei vili insetti possono imitarla così. E dire che anche loro hanno fra di loro delle classi e dei gradi, degli straccetti con cui si vestono, delle gabbie, delle scatole, anzi, dei buchi che chiamano case e palazzi, e livree, equipaggi, titoli, cariche, mestieri, passioni, tutto come noi. Anche presso costoro si amerà, si odierà, si ingannerà, si tradirà come qui».
Sua maestà seguitò un pezzetto su questo tono. E capirete la mia rabbia e il mio imbarazzo nel sentir trattare con tanto disprezzo la mia patria, maestra delle arti, dominatrice dei mari, terrore della Francia, arbitra dell'Europa, gloria dell'universo. Ma non era il caso di fare il permaloso. Anzi, pensandoci meglio, mi persuadevo di non essere stato neppure offeso. Dopo qualche mese che stavo fra quella gente, avevo fatto tanto l'occhio alla proporzione degli oggetti che la stessa grandezza della popolazione non mi faceva più inorridire come prima. Ed è certo che se in quell'epoca avessi veduto tutto ad un tratto una brigata di signore e di signori inglesi nei loro brillanti costumi delle feste a corte, fare la loro parte di cortigiani in tutte le regole, salutare, chiacchierare e pavoneggiarsi, io stesso mi sarei messo a ridere alle loro spalle, come il re e i suoi ministri ridevano alle mie. Quando la regina mi prendeva in mano e mi metteva davanti a uno specchio, mi veniva da ridere per il comico contrasto fra le nostre 2 figure e provavo l'impressione di essere stato io a rimpicciolire. Il nano della regina, che aveva la più piccola statura che mai si fosse vista in quel paese, quando ebbe trovato un uomo tanto più piccino di lui, diventò insolentissimo e non faceva altro che offendermi e tormentarmi. Mi guardava con fare fiero e sdegnoso e mi derideva sempre per la mia corporatura quando mi passava vicino durante le mie conversazioni coi signori e le signore di corte e aveva sempre qualche parola pungente sulla mia piccolezza. Me ne vendicavo chiamandolo fratello o sfidandolo a lottare con me o ribattendogli con qualcuna di quelle piacevolezze che sono soliti scambiarsi i paggi di corte. Un giorno, durante il pranzo, quel maligno mostriciattolo, stizzito per la mia piccante risposta, s'arrampicò sulla spalliera della seggiola della regina. Mi prese, mi scaraventò in un recipiente pieno di latte e fuggì. Per fortuna ero un ottimo nuotatore, altrimenti sarei affogato senza fallo in quel liquido che m'arrivava fin sopra gli orecchi. Tanto più che Glumdalcic, per caso, era occupata nella parte opposta della sala. La regina rimase così sorpresa dell'incidente che non trovò neppure la forza di aiutarmi. Ma la mia piccola balia accorse e mi tirò su, quando avevo già inghiottito una buona dose di panna. Fui messo a letto, ma ero del tutto incolume. Soltanto i miei vestiti furono rovinati. Il nano fu frustato ben bene e costretto a bere tutto il latte del recipiente dove mi aveva gettato. Né rientrò mai nelle grazie della regina, che lo regalò a una delle sue dame con mia gran gioia, perché prima o dopo si sarebbe vendicato, tanto più che quello era già il secondo tiro che mi faceva. Un giorno, infatti, la regina, avendo succhiato un midollo di osso, aveva posato questo ritto sul piatto, ed ecco il nano afferrarmi, stringermi le gambe e infilarmi nell'osso fino al collo. Non volendo gridare per non attirare l'attenzione sulla mia ridicola situazione, dovetti restar così parecchi minuti. Per fortuna quei principi non mangiano le loro pietanze troppo bollenti, altrimenti mi sarei bruciato le gambe. Fui estratto dall'osso sano e salvo, tutti risero ed io chiesi grazia per il nano. La regina spesso mi prendeva in giro per la mia vigliaccheria e mi domandava se nel mio paese erano tutti paurosi come me. Ciò specialmente quando vedeva il timore che avevo delle mosche, che non mi lasciavano mai in pace. La reggia era infestata da queste bestiacce, grosse come le nostre allodole di Dunstable, che mi stordivano col loro ronzio, e gettandosi sui miei cibi come tante arpie, vi lasciavano le loro uova e i loro escrementi che io distinguevo benissimo. Certe volte mi si posavano anche sul naso, bucandomi ferocemente, e il loro puzzo era spaventevole. Allora vedevo anche la traccia di quella sostanza vischiosa per mezzo della quale questi insetti hanno, secondo i nostri scienziati, la capacità di camminare sul soffitto. Avendo visto il mio ribrezzo per le mosche, il nano si divertiva a tenerne chiuse parecchie in una mano, come fanno i nostri monelli, e lasciarle andare tutte insieme per farmi paura e divertire la regina. Il mio rimedio era di tagliarli a pezzi col mio coltello mentre volavano in aria, e la mia abilità era molto ammirata. Una mattina che la mia piccola balia, per farmi prendere un po' d'aria, aveva posato la mia casetta sul davanzale d'una finestra, poiché non permisi mai che l'attaccassero a un chiodo fuori come la gabbia d'un uccello, aprii uno dei miei finestrini e, sedutomi a tavola, cominciai a mangiare una bella torta inzuccherata. Ecco a un tratto delle vespe entrare nella mia casa, ronzando forte come una piccola orchestra di cornamuse. Alcune si posarono sulla torta e se la mangiarono, altre cominciarono a volarmi intorno alla faccia. Riavutomi dalla sorpresa, mi alzai e le assalii a sciabolate. In un momento ne ammazzai quattro, le altre fuggirono e io mi affrettai a richiudere la finestra. Questi insetti erano grossi come pernici. I loro pungiglioni, che estrassi, erano lunghi un pollice e appuntiti come aghi. Ne conservai quattro, che portai in Inghilterra con altre curiosità. In seguito ne regalai tre al collegio di Gresham, conservando per me l'ultimo. Capitolo 4. Il regno di Brobdingnag. Una proposta di correggere le carte geografiche. La capitale e il palazzo reale. La cattedrale. Come veniva fatto viaggiare Gulliver? È mia intenzione ora dare ai lettori una generale idea di questo paese, per quanto potei conoscerlo attraverso i miei viaggi, che non mi allontanarono mai di più di 700 leghe dall'Orblurgrud, la capitale, perché non potevo lasciare la regina, che, quando accompagnava il re nei suoi viaggi, si fermava circa a questa distanza, mentre il sovrano proseguiva verso le frontiere. L'intero regno è lungo circa 6.000 miglia e largo pressappoco 3.000, ed è lecito dedurne che i nostri geografi la sbagliano di grosso quando negano l'esistenza ad una terra tra il Giappone e la California. Infatti mi sono sempre immaginato che in quell'area dovesse esserci un continente capace di far da contrappeso alla Tartaria. Sarebbe bene correggere le carte, aggiungendo alle parti nord-ovest dell'America questa vastissima terra. E io non domando di meglio che d'aiutare i geografi in tale lavoro. Il regno di Brobdingnag è una penisola chiusa a nord da una catena di monti alta circa 10 miglia, inaccessibili per i vulcani che ne coronano le vette. Se vi siano abitanti al di là di questi monti, e come siano fatti, non lo sanno neppure i più grandi scienziati del paese. Gli altri tre lati sono circondati dal mare. In tutto il regno non esiste un solo porto, e anche nei punti della costa dove i fiumi sboccano in mare, questo è così fortemente agitato, e abbondano tanto gli scogli alti e ripidi che nessuno osa sbarcarvi. Perciò questi popoli non conoscono commercio col resto del mondo. I loro grandi fiumi sono pieni di pesci ottimi da mangiare, sicché non c'è bisogno per quegli abitanti di pescare in mare, né vi troverebbero il loro tornaconto, perché i pesci di mare sono grossi là come quelli d'Europa, cioè piccolissimi in confronto a loro. Evidentemente, e lascio ai filosofi la cura di spiegare lo strano fatto, la natura ha riservato solo per quei continenti animali e piante di tale enorme grossezza. Tuttavia, qualche volta sulle coste viene pescata una balena di cui si nutre volentieri la povera gente. Ne vidi una volta una così grossa che un uomo del paese stentava a portarla sulle spalle. Ne portavano, per curiosità, anche all'Orblurgrud, e ne vidi una in un vassoio sulla tavola reale. Ma Sua Maestà non sembrava gustare questa pietanza, forse per il sapore oleoso. Però in Groenlandia ne ho trovate anche di più enormi. Il regno è popolatissimo. Ha 51 città, quasi 100 borgate e cinte di mura, e un numero anche maggiore di villaggi. Per soddisfare la curiosità del lettore, basterà che tenti la descrizione di Lorbruldrug. Questa città è posta sopra un fiume che la divide in due parti quasi uguali. Contiene circa 80.000 case e 600.000 anime. È lunga 3 glonglungs, circa 18 miglia, e larga 2,5, secondo le misure che presi sulla carta fatta fare dal re. Questa carta era lunga 100 piedi, sicché dovetti farla stendere per terra e camminarvi sopra, scalzo, per misurarne il diametro ed il circuito, ciò che potei fare con molta esattezza. Il palazzo reale è un edificio irregolare, o meglio, un insieme di edifici che misurano più di 7 miglia di giro. Le maggiori sale hanno un'altezza fino a 240 piedi e una larghezza proporzionale. Per andare in giro per la città, vedere i suoi palazzi e visitare le botteghe, Glumdalcic ed io avevamo un'apposita carrozza, che se i miei calcoli non sono sbagliati, cosa possibilissima, poteva avere la grandezza della sala di Westminster, solo era un po' più bassa. Glumdalcic mi teneva presso di sé nella solita cassetta. Solo ogni tanto, quando la pregavo, mi tirava fuori, tenendomi in mano perché potessi vedere le strade e la gente. Un giorno ci fermammo successivamente a diversi negozi, e in questa occasione dovetti sostenere il più spaventoso spettacolo che un inglese abbia mai veduto, per la gran ressa degli straccioni che si pigiavano agli sportelli della carrozza. Uno di questi mendicanti aveva un mostruoso carcinoma pieno di buchi, in molti dei quali sarei potuto entrare con tutta la persona. Un altro disgraziato aveva sul collo una pustola più grossa di 5 balle di lana. Un terzo camminava su 2 gambe di legno alte 20 piedi. Ma questo era niente in confronto alla vista schifosa dei pidocchi che se la spasseggiavano tra i cenci di quei pezzenti. Ne vedevo a occhio nudo i vari membri meglio che non si vedano da noi con la lente convessa, e potei osservare che avevano il muso quasi porcino. Avrei desiderato di conservarne uno, ma non avevo gli strumenti necessari per prepararlo, avendoli lasciati disgraziatamente sulla nave. E poi il loro aspetto mi rivoltava tanto lo stomaco che forse non avrei mai trovato il coraggio di compiere questa operazione. Oltre alla cassetta grande in cui stavo di solito, per ordine della regina me ne fu fabbricata un'altra larga 12 piedi e alta 10, che la mia piccola balia poteva tenere sulle ginocchia quando andavamo in carrozza. L'esperto falegname che l'aveva costruita secondo i nostri consigli aveva aperto su 3 pareti altrettante finestre e alla quarta aveva attaccato 2 forti cinghie di cuoio in forma di anello. Le finestre erano fornite di inferriate per evitare ogni disgrazia. Quando volevo essere trasportato a cavallo, un servitore faceva passare una cintura attraverso gli anelli della cassetta. Si attaccava la cintura alla vita e mi teneva davanti a sé. Così accompagnavo il re e i principi, prendevo aria nei giardini o andavo a fare visite a qualche grande dama o a qualche ministro di stato quando Glumdalcic non si sentiva bene, perché oramai ero molto ben voluto a corte a causa della protezione di Sua Maestà. Questo modo di andare in giro mi divertiva di più, perché durante il viaggio potevo veder meglio il paese. La scatola era appoggiata a un guanciale e si aveva cura di affidarmi sempre a una persona di assoluta fiducia. Dentro la scatola stava una maca o branda che sia, sospesa al soffitto, oltre a una tavola e 2 seggiole avvitate al pavimento. E sebbene le scosse della vettura e del cavallo fossero spesso fortissime, non mi disturbavano affatto per l'abitudine che avevo del mare. Ogni qualvolta desideravo di girare per la città, Glumdalcic mi metteva in questa scatola e, salita sopra una portantina aperta portata da 4 lacchè della regina, teneva la scatola sulle ginocchia, compiacendosi ogni tanto di far fermare i portatori e di prendermi in mano per farmi vedere al popolo che si affollava intorno alla portantina con grande curiosità. Il mio più vivo desiderio era di vedere la cattedrale, e specialmente la sua torre, che viene considerata come la più alta di tutto il regno, e la mia piccola balia mi contentò. Però confesso d'essere rimasto deluso, perché questa torre non misura più di 3.000 piedi dal suolo all'estremità superiore, e ciò, data la sproporzione che esiste tra noi e quella gente, non ha nulla di portentoso, perché non raggiunge relativamente l'altezza del campanile di Salisbury, se ben mi ricordo. Ma non voglio abbassare con le mie critiche una nazione alla quale devo essere eternamente grato, e aggiungerò che quel che manca a questa torre in altezza è compensato dalla grande bellezza e solidità. I muri sono grossi quasi 100 piedi, e le pietre che li formano misurano 40 piedi cubi. Nelle nicchie della torre stanno enormi statue di marmo di dei e di principi. Il dito mignolo di una di queste statue era caduto. Lo misurai e trovai che era lungo 4 piedi e 1 pollice. Glumdalcic lo portò via, rinvoltato nel fazzoletto per conservarlo tra i suoi giochi, perché i gingilli, cosa naturale alla sua età, le piacevano assai. La cucina del palazzo reale era uno splendido locale a volta, alto circa 600 piedi. Il grande forno misura 10 passi di meno della cupola di San Paolo, come ho accertato al mio ritorno misurandola. Ma che dire delle gratelle, dei pentoloni, delle marmitte, degli enormi pezzi di carne che giravano sugli spiedi? A descriverli non sarei creduto, o almeno qualche critico potrebbe accusarmi di esagerazione. Eppure temo piuttosto d'essere caduto nel difetto opposto. E se questo mio libro fosse mai tradotto nella lingua di Brobdingnag e pervenisse là, Quel re e quel popolo potrebbero forse lamentarsi del torto fatto loro nel rimpicciolire alquanto la loro misura. Raramente Sua Maestà tiene nelle sue scuderie più di 600 cavalli, che in generale sono alti da 54 a 60 piedi. La guardia del corpo che lo segue nelle grandi occasioni si compone di 500 cavalieri e m'era sembrata la più bella soldatesca che potesse esistere. Ma dovetti ricredermi quando in un'altra occasione vidi lo spettacolo ancora più imponente di un corpo d'armata in ordine di battaglia. Capitolo 5. Pericolose avventure di Gulliver e suoi curiosi esperimenti di navigazione. Il supplizio d'un condannato a morte. La mia vita sarebbe stata piacevolissima se la mia piccolezza non mi avesse esposto a mille inconvenienti. Ne riferirò soltanto qualcuno. Qualche volta la mia piccola balia mi portava nel giardino e aprendo la cassetta mi posava in terra affinché potessi passeggiare liberamente. Un giorno, prima che il nano della regina fosse caduto in disgrazia, mi trovavo in sua compagnia vicino a un melo nano ed io colsi l'occasione per fare un po' di spirito, abbastanza sciocco del resto, paragonando l'albero col mostriciattolo, già che anche nella lingua di quel paese il termine nano si adopera in ambedue i casi. Quel perfido mascalzone, per vendicarti, si mise a scuotere ad un tratto un ramo dell'albero, sovraccarico di frutti, sicché mi vidi piovere attorno una dozzina di mele grosse come botti di Bristol. Per fortuna una sola mi sfiorò mentre mi chinavo e mi fece battere il naso in terra. Né potei lamentarmi di questo scherzo di cattivo gusto perché l'avevo provocato. Un'altra volta, essendo lasciato in un prato liscio e pianeggiante, mentre Glumdalcic chiacchierava a qualche distanza con la governante, all'improvviso incominciò a cadere la grandine ed i chicchi in pochi istanti mi gettarono in terra e mi ammaccarono da capo a piedi. Mi trascinai i carponi fino a una siepe di timo, nella quale potei rifugiarmi alla meglio. Ma ero così pieno di lividi da testa a piedi da dover stare a letto per 8 giorni. E non c'è nulla di sorprendente in questo, perché avendo in quel paese i vari oggetti la grandezza proporzionale ai nostri, quei chicchi erano 1800 volte più grossi dei nostri, come verificai pesandone uno e misurandolo. Nello stesso giardino mi accadde un'altra avventura più pericolosa. La mia piccola balia m'aveva lasciato solo, come spesso la pregavo di fare per potermi abbandonare alle mie riflessioni. E credendo che non corressi alcun rischio, s'era allontanata con la governante e qualche altra signora di sua conoscenza. In quel mentre un piccolo spaniel bianco appartenente a uno dei giardinieri venne per caso a gironzolare nel luogo dove mi trovavo e guidato dall'olfatto mi scoprì. Subito presomi in bocca mi portò al suo padrone e mi posò davanti a lui scodinzolando. Per fortuna m'aveva ghermito così garbatamente che non ne riportai alcun male. Però il giardiniere, che mi conosceva e m'era assai affezionato, ebbe una paura terribile. Mi prese in mano delicatamente e mi domandò come mi sentivo. Ma il mio spavento e la velocità della corsa m'avevano tolto il fiato, tanto che mi occorsero parecchi minuti prima che potessi rispondere. Quando fui riportato laddove il cagnolino m'aveva trovato, Glumdalcic era in preda alla più crudele ansia, non vedendomi più, e mi chiamava disperatamente. Sgridò anche il giardiniere per la colpa commessa dal suo spaniel. Tuttavia decidemmo di non parlare a corte di questa avventura, perché la bimba temeva i rimproveri della regina, ed io m'accorgevo d'avervi fatto una parte piuttosto ridicola. D'allora in poi la mia piccola balia deliberò di non perdermi mai di vista. Temevo da un pezzo questa sua decisione, e per evitarla le avevo tenuto nascosti parecchi incidenti spiacevoli che m'erano capitati. Ero stato lì lì per essere portato via da un cervo volante, dal quale mi salvai nascondendomi dietro una spalliera e difendendomi col mio coltello. Un'altra volta rimasi inghiottito fino al collo in un buco da talpe. Infine poco mancò che non mi rompessi una spalla battendola contro un guscio di lumaca, sul quale ero caduto pensando alla mia diletta Inghilterra. Nelle mie solitarie passeggiate mi accorgevo, non so se con compiacenza o con dispetto, che gli uccellini non avevano di me alcun timore e mi si accostavano a meno di un yard, cercando i bachi ed altri cibi, come se non esistessi neppure. Una cornacchia spinse la sfacciataggine fino a togliermi di mano un pezzo di biscotto che Glumdalcic mi aveva dato. Se cercavo d'afferrare qualcuno di questi uccelli mi si rivoltava contro, mi minacciava col becco e poi ricominciava a cercare bachi o chicchi di grano, come se nulla fosse stato. Un giorno tirai con tutta la mia forza un bastone contro un cardellino e lo colsi così bene da farlo cadere. Ma quando, prendendolo per il collo, mi provai a trascinarlo in trionfo laddove Glumdalcic mi aspettava, l'uccello, che era soltanto stordito, cominciò a tirarmi tali colpi d'ala che ero già sul punto di lasciarlo andare, quando venne un servo in mio soccorso. Questo volatile era grosso come un nostro cigno, e il giorno seguente me ne fu servita a pranzo una bella porzione. Spesso le dame della regina invitavano Glumdalcic a portarmi nelle loro stanze per potermi non soltanto vedere ma anche toccare, il che sembrava dar loro molto piacere. Si divertivano a spogliarmi nudo e poi mi introducevano nel loro seno, cosa per cui ero assai disgustato, perché, a dire la verità, la loro pelle emetteva un odore molto sgradevole. Non dico ciò per dare una cattiva idea della pulizia personale di queste rispettabilissime dame, che senza dubbio si tenevano così bene come qualsiasi donna inglese della loro classe, ma era la mia relativa piccolezza che rendeva sensibilissimo il mio naso. Mi ricordo a questo proposito che quando ero a Lilliput un amico mi disse in confidenza che durante un giorno d'estate in cui avevo fatto molto moto il mio corpo mandava un odore niente affatto gradevole. Eppure sono forse meno soggetto di qualsiasi altro uomo a questo inconveniente. Ora è probabile che la delicatezza d'olfatto di quel lillipuziano fosse uguale in proporzione a quella che possedevo io in confronto a questa razza gigantesca. Soltanto la regina Glumdalcic, la mia piccola balia, facevano eccezione. Sia detto per giustizia, avevano una pelle così profumata come quella d'una signora inglese. Ma le mie visite mattutine alle dame d'onore mi dispiacevano specialmente per il fatto che loro, considerandomi come un essere insignificante, mi trattavano senza nessun riguardo e non si facevano scrupolo di spogliarsi in mia presenza, levandosi anche la camicia mentre mi trovavo sulla loro specchiera e costringendomi a vederle contro la mia volontà completamente nude. Dico contro la mia volontà perché quella vista, anziché solleticarmi piacevolmente, mi procurava soltanto orrore e nausea. La loro pelle era ruvida e chiazzata, con certi nei qua e là larghi come scodelle, e i capelli erano grossi come corde. Sul resto sarà meglio non insistere. E questo non basta. Non avevano vergogna di soddisfare in mia presenza un certo bisogno in un pitale della capacità di due o tre tini. La più bella di queste damigelle, una ragazza di 16 anni, carina e scherzosa, si divertiva qualche volta a mettermi a cavallo sopra uno dei suoi capezzoli e mi faceva una quantità d'altri scherzi che non è qui il caso di raccontare. Finì col venirmi tanto a noia che dovetti pregare Glumdalcic di non lasciarmi mai solo con lei. Una volta un giovanotto, nipote della cameriera di Glumdalcic, le invitò entrambe a recarsi con lui a vedere il supplizio di un assassino. La mia piccola balia non voleva accettare, ma poi finì col cedere e anch'io volli vedere quello spettacolo, benché mi ripugnasse, come oggetto di studio e di curiosità filosofica. Il condannato era legato sopra uno sgabello sull'alto del patibolo e gli tagliarono la testa d'un sol colpo con una sciabola lunga 40 piedi. Dalle arterie del collo uscì uno zampillo di sangue più alto del Grand Jet d'Eau del parco di Versailles e la testa tagliata fece un lancio così spropositato che mi sentii trasalire dallo spavento, benché mi trovassi a più d'un miglio di distanza. La regina, che spesso mi sentiva parlare dei miei viaggi di mare e faceva di tutto per distrarmi quando mi vedeva malinconico, mi domandò un giorno se un po' d'esercizio di canottaggio non m'avrebbe fatto bene alla salute, purché si intende sapessi remare o manovrare una vela. Risposi che di simili manovre me ne intendevo, perché pur avendo in marina l'impiego di un chirurgo, avevo dovuto spesso lavorare come un semplice marinaio nei momenti di pericolo. Obiettai però che non vedevo come avrei potuto navigare in quel paese, dove la più minuscola barchetta era uguale a un nostro vascello da guerra di prima classe. D'altra parte, una navicella proporzionata alla mia statura non avrebbe potuto stare a galla sulla corrente dei loro fiumi, né io avrei mai avuto la forza di dirigerla. Ma Sua Maestà rispose che se volevo il suo stipettaio le avrebbe fornito una barchetta e che lei mi avrebbe anche trovato uno specchio d'acqua adatto per navigare. Infatti lo stipettaio, seguendo i miei consigli, mi costruì in 10 giorni un bastimento con tutti i suoi attrezzi, capace di contenere comodamente 8 europei. La regina ne rimase incantata, tanto che postoselo sul grembiule, corse a farlo vedere al re. Questi ordinò di metterlo in una tinozza, ma qui vi tentai inutilmente di farlo muovere, non essendovi abbastanza spazio per i remi. La regina, però, aveva la sua idea. Fece fabbricare una specie di grande vasca di legno lunga 300 piedi, larga 50 e fonda 8, ben incatramata perché l'acqua non filtrasse, e la fece posare lungo la parete in una delle sale terrene del palazzo. Verso il fondo della vasca una cannella permetteva di far uscire l'acqua ogni tanto, e 2 servitori potevano riempirla di nuovo in mezz'ora. Lì dentro potei sfogarmi a remare, con piacere mio della regina e delle sue dame, le quali si interessavano moltissimo alle mie prove di destrezza e di agilità. Ogni tanto issavo la vela e mi mettevo al timone, e allora le dame fornivano la brezza agitando i loro ventagli. Quando erano stanche, qualcuno dei paggi spingeva la barca soffiando con vigore, mentre io viravo a babordo o a tribordo a mio piacimento. Finito l'esercizio, Glumdalcic riportava la navicella nel suo gabinetto e l'attaccava a un chiodo perché s'asciugasse. Una volta, durante questi divertimenti, accadde un incidente che rischiò di costarmi la vita. Un paggio aveva già messo la barchetta nell'acqua, quando una delle governanti, per mostrare il suo zelo, senza aspettare Glumdalcic, volle prendermi e mettermivi dentro. Ma disgraziatamente le sgusciai di mano, e sarei caduto a terra da 40 piedi d'altezza, se un grosso spillo attaccato al grembiule di quella buona donna non m'avesse, per un fortunatissimo caso, fermato a mezza via. la capocchia dello spillo. Passandomi fra la camicia e la cintura dei pantaloni, mi tenne sospeso in aria, e così ci fu tutto il tempo di venire in mio aiuto. Un'altra volta, uno dei servi che erano incaricati di riempire la vasca d'acqua fresca ogni 3 giorni, fu così sbadato da far entrare nel suo secchio, senza avvedersene, un grosso ranocchio. L'animale rimase nascosto in fondo alla vasca finché non vi entrai io col mio bastimento. Allora, giudicandolo un posto adattissimo per riposarsi, vi si arrampicò sopra, facendolo sbilanciare in tal modo che si sarebbe rovesciato se non avessi fatto il contrappeso dall'altra parte. Allora il ranocchio si mise a saltarmi sulla testa e sulle gambe, sporcandomi di fango la faccia e i vestiti. Benché la sua grossezza lo facesse sembrare ai miei occhi un mostro spaventoso, pregai Glumdalcic di lasciarmi cavar d'imbarazzo da me solo. Infatti con un remo lo percossi in modo da costringerlo a saltar giù dalla barca. Ma il pericolo più serio che corsi durante il mio soggiorno in quel paese fu il seguente. Glumdalcic, dovendo uscire per fare qualche visita, m'aveva lasciato nella sua camera che era chiusa a chiave. Poiché faceva molto caldo, tanto la finestra della camera quanto la porta e i finestrini della mia casetta erano aperti. Me ne stavo seduto tranquillo e mesto davanti alla mia tavola quando sentii qualcuno che entrava nella camera passando dalla finestra e cominciava subito a saltellare qua e là. Un po' intimorito, osai tuttavia dare un'occhiata all'intorno senza alzarmi dalla seggiola e vidi un capriccioso animale balzare e saltare da ogni parte, finché si avvicinò alla mia cassetta e cominciò a considerarla con una certa espressione di piacere e di interesse, mettendo il naso ad ogni apertura. Era uno scimmiotto. Mi rifugiai atterrito nel cantuccio più interno della mia casetta, ma non ebbi la presenza di spirito di nascondermi sotto il letto come potevo fare facilmente, sicché l'animale, sbirciando da ogni parte con 1000 smorfie e sgambetti, finì col vedermi e ficcando una zampa nella porta come fa un gatto quando scherza con un topo mi acchiappò per le falde del vestito, nonostante che io cercassi di cambiare rapidamente il posto per sfuggirgli. E siccome il vestito era fatto con panno di quel paese, grosso e resistente, la scimmia poté tirarmi fuori. Mi prese con la zampa destra e mi teneva come le balie tengono i bambini prima di attaccarseli al seno. Spesso in Europa ho visto delle scimmie divertirsi così con un gattino. Se mi dibattevo, mi stringeva con tal forza che ritenni prudente rassegnarmi a subire ogni suo capriccio. Probabilmente m'aveva preso per uno scimmiottino, perché con la zampa sinistra mi accarezzava amorevolmente il viso. Ad un tratto si sentì un rumore alla porta della camera, come se qualcuno stesse per entrare. Subito lo scimmiotto scavalcò il davanzale della finestra da cui era entrato e, servendosi di 3 mani, mentre con la quarta mi teneva, s'arrampicò lungo le docce fino a un tetto adiacente al nostro. Contemporaneamente udii le grida compassionevoli di Glumdalcic, che era in preda alla disperazione. I servi corsero a cercare delle scale. Intanto lo scimmiotto, sedutosi sull'orlo del tetto, mi teneva come una bambola con una delle zampe davanti e con l'altra mi ficcava in bocca non so che cibo che aveva trovato, picchiandomi quando non volevo trangugiarlo. I mascalzoni che mi guardavano di giù si divertivano moltissimo e in parte li scuso, perché la faccenda era piuttosto buffa per tutti, tranne che per me. Qualcuno cominciò a tirare dei sassi alla scimmia per farla scendere, ma dovette smettere per il pericolo di rompermi la testa. Finalmente giunsero le scale e diverse persone salirono sul tetto. Subito lo scimmiotto, spaventato, accorgendosi d'esser circondato e non potendo scappare abbastanza velocemente con 3 sole zampe, si diede alla fuga dopo avermi lasciato cadere dentro una grondaia. Lì rimasi per qualche tempo, a 300 yards d'altezza, sopra il suolo, aspettandomi d'esser portato via dal vento, o di precipitare per la vertigine, o di ruzzolare giù per i tubi. un servitorino di Grumdalcic, un bravo ragazzo che mi voleva bene, s'arrampicò fin là e mi portò via sano e salvo in una tasca dei suoi pantaloni. Ero quasi soffocato con la porcheria che la scimmia mi aveva infilato in gola, ma la mia cara piccola balia la tirò fuori dalla bocca con un piccolo ago e poi mi venne da vomitare, il che mi dette molto sollievo. Tuttavia ero così abbattuto e così ammaccato dagli abbracci della scimmia che dovetti stare a letto 15 giorni, durante i quali il re e i cortigiani mandarono quotidianamente a informarsi della mia salute e la regina venne spesso a visitarmi. Lo scimmiotto fu ucciso e con un editto fu proibito a chiunque di tenere questi animali vicini a palazzo. Quando rividi il re dopo la mia guarigione, per ringraziarlo delle sue attenzioni, si degnò di burlarmi alquanto per la mia avventura. Mi domandò che cosa pensavo mentre ero fra le zampe della scimmia, che sapore avevano i cibi che mi dava, se l'aria fresca che spirava sul tetto m'aveva aguzzato l'appetito, e finì col domandarmi che cosa avrei fatto nel mio paese in simili circostanze. Risposi che in Europa non c'erano scimmie tranne quelle portate da fuori, così piccole da non essere temibili. Quanto a quel mostro che mi aveva ghermito, e in vero doveva essere grosso come un elefante, dissi che se la paura non mi avesse fatto dimenticare di avere la sciabola, avrei potuto ferirlo in modo tale, quando aveva messo la zampa nella mia casa, da costringerlo a ritirarsi così presto come era avvenuto. E nel dir così misi la mano sull'elsa e presi un'aria bellicosa. Dissi ciò in tono fermo, come una persona che si adombrasse se il suo coraggio fosse messo in discussione. Ma le mie parole non provocarono altro che una risata da parte di tutti i presenti, nonostante il rispetto dovuto alla presenza del re. E ciò mi fece comprendere tutta la stupidità di chi vuol farsi bello di fronte a coloro che non si possono in alcun modo paragonare con lui. Parecchi esempi dello stesso errore avevo già osservato in Inghilterra, dove spesso certi individui meschinissimi per la nascita, l'intelligenza e magari per il buon senso si danno delle arie di fronte ai più alti personaggi del regno. Tutti i giorni sul mio conto si raccontava a corte qualche storia ridicola e la stessa Glumdalcic, che mi voleva tanto bene, soleva raccontare malignamente alla regina le mie disgrazie quando le riteneva adatte per farla divertire. Una volta, per esempio, la sua governante l'aveva accompagnata un'ora fuori di città per farle prendere un po' d'aria pura, perché non si sentiva bene. Essendosi fermata in un prato, la bambina aprì la scatola ed io ne uscii per passeggiare. Per la strada v'era dello sterco di vacca ed io volli saltarlo per far mostra della mia agilità. Disgraziatamente presi male le misure e vi caddi proprio nel mezzo, restando conficcato nella sporcizia fino alle ginocchia. Ne uscii dopo molti sforzi e un servo mi ripulì alla meglio col suo fazzoletto. La regina fu subito informata di questa sconveniente avventura. I servitori la ripeterono per ogni dove e per parecchi giorni fece ridere tutti alle mie spalle.